Italia Reading Gold. Episodio 47 sulla piattaforma The Cutting Game. Episodio dolce amaro per il nostro podcast Rosso e Oro. In una sola ora, o poco più, l'eliminazione del tabellone dei playoff. La bella prova contro Arizona, la prossima sfida, la rivale divisionale contro Seattle, la fine della stagione regolare. Tanti argomenti da sviluppare, come sempre, con Gianluca Esposito, benvenuto.
Ciao a tutti, buonasera.
E Gianluigi Piscitelli, benvenuto anche a te.
Grazie Enzo, ciao a te, ciao Gianluca, ciao a tutti.
Contro Dallas in week 15 abbiamo visto una delle peggiori versioni dei Niners 2020, mosci, piatti e infruttuosi. Se da un lato offensivo non desta stupore, dalla difesa lascia straniti sorpresi. La mancanza di Zeke aveva compensata dalla presenza di un Dalton che per 9 anni ha guidato una squadra, a differenza di un Mullens che non è mai andato oltre il backup di lui. L'infortunio di Nick the Dick forse non è stato così tragico come previsto. CJ Beathard, dopo 4 anni di panca, con un nuovo taglio di capelli, si è presentato contro il Cardinals in grande spolvero. 182 yard, 3 TD e un rate di 125. Ma il grande ritorno del gioco di corsa targato Jeff Wilson, con 182 yard, lancia i Niners in una vittoria discussa nel trovare un senso a questa V. Gianluca, una vittoria è sempre una vittoria, oppure questa è una sconfitta travestita secondo te?
No, una vittoria è sempre una vittoria, e nel dibattito se era meglio perderla, io sono invece per essere contenti per averla vinta. Devo dire la verità, mi ha sorpreso tantissimo, perché immaginavo la squadra ormai in modalità prossima stagione sostanzialmente. Invece quello che è successo domenica probabilmente è proprio la dimostrazione del perché ci piace il football, sostanzialmente, perché le squadre in NFL giocano sempre per vincere, perché si parte dal presupposto poi alla fine che chi sceglie top 10 può fare una buona scelta anche se sceglie tra 15 o 20, perché ci sono contratti da rinnovare, c'è gente che vuole mettersi in mostra, c'è gente che si sta giocando magari il contratto dell'anno prossimo, e quindi nessuno ci sta a perdere. E io sono contento, perché l'NFL non è l'NBA sostanzialmente, dove magari un rookie ti può cambiare una squadra. E nel football è molto più difficile, quindi nella nostra situazione non avevo dubbi che noi sarebbe stato per vincere. Avevo molti più dubbi sul fatto che saremmo riusciti. Anche perché la partita contro Dallas, se posso riallacciarmi.
Sì, vai.
No, vi sento molto lontani, ragazzi, però vado avanti. La partita contro Dallas era stata veramente la sintesi di una partita in cui si dimostrava che eravamo, secondo me, migliori, ma il personale con cui siamo scesi in campo quella domenica era personale di secondo livello, soprattutto nel nostro quarterback e in certi componenti della nostra difesa. Aver perso con Dallas abbiamo perso da soli. Con i turnover che abbiamo fatto lungo la partita, che ci hanno messo più volte spalle al muro, non si spiega. Giocavamo contro una squadra che non aveva linea e ne abbiamo approfittato soltanto parzialmente, dopo che loro ci siamo fatti sorprendere da una loro partenza, tutta una loro partenza, da tantissimi errori fatti all'inizio che ci hanno messo poi in difficoltà. Quindi io pensavo, insomma, i Niners in una situazione di assoluto disarmo, e invece la domenica dopo, contro una squadra che aveva tutto da perdere, abbiamo tirato fuori una prestazione sorprendente, probabilmente proprio perché loro hanno giocato col braccino, perché secondo me nella testa dei giocatori di Arizona si è inculcata prepotentemente la paura di non farcela. E noi invece, con niente da perdere, CJ Bitard, che aveva voglia di farsi vedere e di dimostrare, è venuta fuori una grande prova collettiva.
Gianluigi.
Allora, la partita con Dallas, boh, non so se è la, una delle più brutte dell'anno, cioè sempre Miami che è veramente stata raccapricciante. E, la partita secondo me l'ha persa l'attacco, perché è vero che alla fine hanno fatto 40 e passa punti, però li hanno fatti con la difesa che ha dovuto quasi sempre difendere un campo cortissimo per i turnovers dello special team e di Mullens, e insomma tutto sommato non aveva fatto schifo quanto ha fatto schifo l'attacco. La partita con Arizona invece è una partita di quelle lì che io guardo convinto che tutto sommato sia meglio perdere, ma che dannatamente non voglio perdere, perché sono una rivale divisionale, perché con questa sconfitta hanno perso la possibilità di essere gli artefici del loro destino, dipendono da una sconfitta di Chicago per andare ai playoff, oltre a dover battere i Rams, che saranno quasi sicuramente senza Goff, giocavano a casa loro, venivano da tre partite contro di noi veramente sudate, combattute, in cui ci hanno fatto sputare sangue, e credo che paradossalmente delle tre vittorie negli ultimi due anni contro questo regime dei Cardinals, questa sia stata quasi la più agevole, anche più agevole di quella della prima partita dell'anno scorso, dove abbiamo subito il loro ritorno.
Ma sì, Igi, se posso interromperti, è stata l'unica partita a ruoli invertiti, se ci fai caso, no? Nelle altre tre partite noi eravamo quelli che dovevamo dimostrare, loro quelli che scendevano in campo per romperci le scatole. Stavolta aspetto psicologico completamente invertito.
Sì, è in cui Kyler Murray è rimasto più nella tasca di tutte.
Sì.
È rimasto fermo lì, non si è mosso, è rimasto a cercare il varco per lanciare.
E ha fatto vedere tutti i suoi limiti. L'intercetto di Spoon è una porcheria immane. Io mi chiedo quanto Murray veda oltre la linea di scrimmage, perché è proprio piccolo. La sensazione veramente da ignorante che ho è che quasi lui la lancia dove pensa che debba essere il ricevitore molte volte. Anche nel primo drive il lancio a Kirk, con una buona difesa di Spoon, è stata quella. Dicevo comunque del mio conflitto interiore, perché secondo me guadagnare qualche posizione al draft, sia se tu deciderai di fare una trade up, sia se tu deciderai di fare una trade down, può essere importante. E quindi portare a casa una sconfitta in termini di draft è meglio. Però porca miseria, io con loro voglio vincere, le voglio vincere tutte. A me ribolle il sangue che domenica purtroppo saremo fatti in due parti da Seattle in una partita che per noi sarà assolutamente inutile.
Ma per loro conta.
Loro credo che abbiano già hanno vinto la division, loro hanno qualche possibilità di arrivare terzi.
Hanno la possibilità anche di arrivare al numero uno loro, mi sa.
No, non lo so, se io sono un giocatore free agent che deve decidere dove andare, quando ho visto questa prestazione dei 49ers mi resta impressa, e io commentavo con alcuni amici, Kittle gioca, non gioca, è inutile, ma perché lo rischia, eccetera. Ma cazzarola, il mio allenatore mi fa giocare tutti gli effettivi migliori, anche in una partita inutile, anche in un anno disgraziato, anche in un anno in cui abbiamo subito infortuni di gente mentre si stava allacciando le scarpe. È la mentalità che onestamente voglio dalla mia squadra, e tirare i remi in barca non porta da nessuna parte. È un discorso che abbiamo affrontato 2 anni fa. Sento un... è partito un audio. È il discorso che facevamo 2 anni fa quando si fece male Garoppolo: tancare, non tancare. Non puoi tancare nel football. Cioè, ti fai male.
Guardate i Jets. Guardate i Jets.
Sì.
Loro avrebbero forse più interesse a cercare di prendere il quarterback di Clemson, che probabilmente uscirà alla 1. Però nonostante questo hanno tirato fuori 2 vittorie di fila con un 0-14, perché lo smacco di finire 0-16 era più grande.
Certo, cioè Frank Gore, che va celebrato perché domenica ha raggiunto terzo uomo nella storia alle 16.000 yards, e poi si è infortunato e domenica prossima non gioca, ha detto che non gliene può fregare di meno nella nostra ottica questa stagione, con tutto quello che ha raggiunto in carriera. Ha detto: io 0-16 non voglio finire. L'ha detto qualche settimana fa.
I giocatori non vogliono essere tra quelli che finiranno 0-16 nella loro carriera, perché dove vai dopo? Che cosa chiedi, anche se sei free agent? Comunque, per tornare al discorso di prima, Seattle può vincere il first round bye se Seattle vince, Green Bay perde e New Orleans perde o pareggia. Dunque anche loro
ci faranno a fettine.
Io non so che ora giocano loro, i New Orleans e Green Bay, però c'è la possibilità che qualcosa sia in contemporanea.
È possibile. Noi giochiamo alle 10:25.
Dopo guardiamo verso fine puntata, guardiamo anche e quando che ora si gioca, tanto 2 slot di domenica e va, no, 3, perché c'è anche il Sunday night.
Sì.
E comunque
sì, in genere cercano la contemporaneità per le partite,
sì,
che hanno,
però dato che
sì, confermo
la vittoria del come è successo noi l'anno scorso, la vittoria della NFC East è svincolata da tutto il resto dei ragionamenti, l'hanno messa in serale.
Perché ho visto intanto la East, che ci sono due scontri diretti, perché c'è Giants, Cowboys e credo Philadelphia contro Washington, giocano alle 7. Invece
e lì dovrebbe essere che se Washington
Philadelphia va. Sì, però ho detto una cazzata. Dallas e Giants giocano alle 7. L'altra, Philadelphia e Washington nel Sunday night. Invece tutte le altre della che servono, che contano nella NFC, si giocano alle 10:25. Packers Bears, Cardinals Rams, Seahawks 49ers e Saints Panthers.
Allora ci faranno a pettini.
Ho paura di sì. Almeno fermentati per fino alla time, che non sanno i risultati degli altri campi. Poi,
li sanno dal vivo, figurati.
Per tornare al discorso di prima, il discorso che tutti i giocatori, comunque, cioè quelli alla fine blindati, se sono 10 in una squadra su 53 sono tanti. Gli altri arrivano tutti a doverci cercare un contratto per l'anno nuovo. E se sei finito 0-16 non lo trovi, cioè vai a finire quasi sicuro.
Ma poi non esiste che un coach chiede ai suoi giocatori di giocare per perdere, dai ragazzi, cioè no, non esiste.
Ti fai male se giochi per perdere, è inutile.
È così, vuoi perché la stagione è più lunga, vuoi perché sono più partite, vuoi perché una squadra sa già con 30 partite da giocare che non farai playoff, ci possono essere episodi diversi, ma è diverso, diverso proprio il ragionamento e lo spirito. Io mi ricordo solo i Colts negli ultimi anni che hanno tankato evidentemente
per prendere Andrew Luck.
Per prendere Andrew Luck,
forse il karma ha colpito
e poi sì,
per la carriera di Luck.
Sì, il karma è disgraziato, ragazzi.
Comunque, se io dovessi scegliere un giocatore dei nostri a cui proporre un rinnovo, non avrei dubbi, ragazzi. Jason Verrett.
Sì. Cornerback o left tackle?
No, vabbè, left tackle lo do per scontato. Cioè, Trent Williams sicuramente. Però anche Verrett.
Verrett ha fatto una partita sensazionale.
Tutto un finale di anno da quando ha ripreso un attimo il mood del campo.
Sì, ma c'aveva DeAndre Hopkins, ragazzi. Sì, cioè, sì, sì. Ha fatto una partita clamorosa, ma poi ha fatto un grande anno.
Sì. Mi sa che i soldini per Verrett non li avremo, però.
Ma io potrebbe anche accontentarsi di rimanere nel sistema. Una contender, siamo comunque sia, siamo una contender, una buona squadra.
Beh, lui non ha mai giocato per niente di importante.
Sì, non credo che ci saranno gente tipo, che ne so, i Jacksonville Jaguars che gli daranno 20 milioni all'anno per giocare con loro. Insomma, ha fatto bene, ma ha un percorso di un certo tipo, una storia di infortuni.
Sì, io credo che sia esatto, è difficile trovare una squadra che gli voglia dare un sacco di soldi con la sua storia di infortuni.
Io credo che se noi facciamo un'offerta ragionevole, 4 milioni l'anno, ma io penso che lo possiamo fare.
No, 3-4 milioni secondo me sono pochini.
Dici?
Sì.
Dipende, non lo so. Ma guarda che c'è tanta concorrenza, non si mica solo lui. Alla fine non so nemmeno se lo vorrei. Se può essere uno starting in cornerback in tutte le franchise. Insomma, io penso che si vada su quelle cifre lì. Poi magari non spalmarsi con gli anni, vediamo. Però io sarei curioso di fargli, insomma, proverei a trattenere.
Lo chiedo a Parag.
Sì, chiedi a Parag. Dobbiamo fare un sacrificio, facciamolo.
Facciamo la colletta dall'Italia.
Mentre invece il resto della nostra secondaria per me può andare tranquillamente a fanculo.
Detto in modo così delicato, come l'avrebbe detto Iggy.
Esatto. Sì, come l'avrebbe detto Iggy.
Vabbè, Ward è ancora contratto l'anno prossimo, quello sì.
No, Ward è ancora contratto, non ha giocato una brutta stagione, va bene. Il resto, Tart, Sherman, Witherspoon, Mosley, non so chi ci sarà, chi no, ma per me è frittura mista.
Ma
anche Sherman decide di venire solo per giocare, non per guadagnare, oppure non ha più le gambe per chiedere un contratto.
No, purtroppo no.
Witherspoon ha fatto, curioso di vederlo sempre al limite, però sì, sì, è un esperimento, insomma.
Ma anche sì, devi correre dalla parte all'altra, non è che devi correre.
No, altrimenti possiamo andare anche noi, voglio dire, io mi propongo. Dicevo, Witherspoon, che purtroppo non ci possiamo tenere perché ne ha combinate di ogni. Domenica scorsa pure ha giocato bene. E contro Dallas, mi ricordo una partita in cui non aveva fatto schifo, era stato meno peggio del solito. Però insomma, ragazzi, bisogna cambiare aria. Certi giocatori non possiamo tenerceli.
Siccome cambierà anche il nostro defensive coordinator, io prenderei la palla al balzo per fare un po' di cambio di personale.
Come disse il castratore di canguri. Quello che prende la palla al balzo.
Okay, sì. Io prenderei la palla al balzo come il castratore di canguri.
Secondo me. La di dietro è uno di quei
copyright del mio ex capo,
come per esempio anche nel ruolo ricevitori, anche lì secondo me tante facce nuove ci saranno, a parte Semule, Yuk,
Sì, sono io sarei d'accordo, Enzo, ma conoscendo il nostro head coach non ne sono più, ormai non ne sarei più così sicuro, perché lui ha dimostrato che i suoi uomini o gli uomini in cui crede se li porta dietro, però insomma io spererei che Trent Taylor...
Taylor, come fai?
No ragazzi, Taylor no.
Ecco, che ci ha fatto perdere anche svariate partite o ha contribuito in maniera decisiva in varie occasioni. Anche il buon Bourne, basta.
Okay. Wilson, se mi fa un fumble ogni tanto, lo posso anche capire.
Certo.
Nel delle portate comunque è vivo, produce, però gli altri...
No, gli altri sono no.
Ma noi a running back siamo copertissimi.
Sì. A me dispiace che... come si chiama? Richie James? Richie James come ritornatore fino a quest'anno, da una parte si può dire senza infamia e senza lode, però non aveva cattive statistiche e non perdeva la palla.
Ne ha perse
drop sanguinosi quando gioca come ricevitore, e quest'anno ci ha preso per il culo con la partita contro Green Bay, che ha fatto 180 yard. È vero che c'erano lui e Krakraft a cui lanciare il pallone, però
sì, ma lui ha fatto dei danni nella partita con i Saints, ha fatto dei danni
con Dallas.
Con Dallas.
Ma anche domenica è stato un brutto drop.
Cioè lo special team quest'anno non ha fatto... Se io dovessi fare un bilancio della stagione dei nostri special team, secondo me non è positivo. E gli special team ti fanno vincere, ti fanno svoltare la stagione, ragazzi. Se vuoi.
Sì, c'è una giocata di special team che...
Cioè ci sono quelle partite che se lo special team ingrana ti fa vincere quelle due o tre partite che cambiano la stagione. Perché anche in una stagione disgraziata come questa, se gli special team fanno il loro, forse te a Dallas non perdi e a New Orleans magari non perdi, o perlomeno te giochi meglio. E magari invece di essere 6-9 potevi essere 8-7, insomma, sono decisivi.
La verità è che la nostra stagione sarebbe stata diversa se non avessimo perso contro squadre di merda tipo Philadelphia, Dallas, Washington. Saremmo stati a... È chiaro però, che se mia nonna aveva tre palle era... A mia nonna aveva le palle, ragazzi, era mio nonno. Però
ragazzi, è una squadra cresciuta a nostra immagine e somiglianza in questo momento. Cioè è una squadra che ha una linea difensiva dominante, perché Payne ha fatto una stagione clamorosa. Il rookie round 2, come si chiama? La seconda scelta assoluta.
Chase Young
ha fatto una stagione esagerata fin dal primo anno. Poi dall'altra parte hanno Sweet, che è venuto fuori una prima scelta. Hanno praticamente quattro prime scelte anche loro.
Sì. Ma Sweet gli è bastato andare via da Pusillipo.
Certo.
Ma dove giocava linebacker?
Quattro prime scelte in linea difensiva. Non siamo, sta venendo fuori tante squadre che stanno un po' copiando questa cosa. E Washington c'è arrivata e ora è una linea difensiva che gli permetterà di forse di arrivare ai playoff, perché è solo grazie a quello, giocano senza quarterback praticamente.
Sì, tra l'altro in settimana hanno tagliato Haskins.
Tagliato?
Sì, ieri. Tagliato
a signorine praticamente.
Sì. Ma perché l'Aquila è andato in uno strip club a festeggiare il compleanno della fidanzata, manco il suo. E l'hanno fotografato senza mascherina.
E l'hanno tagliato per quello?
E l'hanno tagliato per questo.
No, l'hanno tenuto perché la settimana dopo non avrebbero avuto nessuno in campo, praticamente.
Mm-hmm. Ha giocato e poi l'hanno tagliato.
e nel mentre sì, però sì, avevano già firmato qualcuno per i protocolli e allora l'hanno tagliato.
No, no, perché hanno fatto, non so chi ha giocato titolare, ma
lui titolare ed è stato panchinato per il rendimento.
No, ha giocato un altro titolare, e quello della practice squad che avevano appena promosso era il secondo.
Ora
mi pare, ma insomma, comunque una figura comunque, di merda siderale, sì.
I Washington Redskins faranno i playoff, insomma, Washington Football Team.
Sì, che se no non si girano.
Ma finiranno 7-9 se vincono?
Sì.
Vabbè.
Sì, sì.
Alla fine non è la prima volta che una squadra con un record negativo fa i playoff.
No, purtroppo c'è il precedente delle feci di mare.
Sì, esatto, esatto.
Heineken,
con Alexander, no?
Sì, sì. C'era Marshawn Lynch. La partita contro i Saints con quella corsa memorabile di Lynch, che io dico è quella che ha creato il ha dato il via a una dinastia.
Sei sicuro?
Yes.
Sì, no, che sono loro che hanno vinto anche il wild card, sì. Me lo ricordo anch'io.
Sì, sì. Con i Saints in casa.
Sì, sì, mi ricordo che hanno fatto un playoff con 7-9, però mi sembrava ci fosse sempre Alexander.
No, era dopo Sean. Prossimo argomento.
Ti stavo aprendo la scaletta, guarda un po'.
Ma non ce l'hai memorizzata nelle tue meningi.
Allora, possiamo. Se non abbiamo più niente da dire di Arizona, che alla fine. Sì, ti fa investire.
No, Arizona, scusami, Enzo, va detto, ecco, una cosa che mi sono appuntato mentalmente mentre giocavano. Il nostro gioco di corsa improvvisamente. È tornato a essere lui contro Arizona. A chi viene in mente perché?
Ma dicelo, vai. Non voglio sparare.
Chi è? No, non è una teoria. Ha giocato Kittle.
Sì, no, te lo stavo per dire, però secondo me.
Perché abbia dato il suo imprinting nel bloccare?
Sì,
perché era una minaccia.
Sì, no. Non solo perché è una minaccia, ma anche perché c'era lui a bloccare. Io ricordo che l'anno scorso lui non giocò due partite dopo quella contro i Cardinals, e noi avevamo una media senza Juice visibilmente inferiore a quella rispetto a quella con lui in campo
l'anno scorso.
Cosa?
Non si è fatto male contro Seattle?
No, si fece male contro Arizona. Lui contro Arizona fece quel touchdown bruciando Buddha Baker, che aveva una distorsione al ginocchio, se non ricordo male.
Sì, che se lo portò dentro l'end zone. Dai.
Sì.
Lui esatto. È un linebacker, insomma, sì. Poi si fece male qualche azione dopo.
Esatto.
Però
Io credo che
contro Arizona, quando le partite contano, allora mi piace analizzare anche le azioni, parlare magari dei finali, i down. Una partita come quella di domenica va evidenziata l'ottima prova della difesa e secondo me va letta molto in chiave psicologica, perché non si spiega, se no è difficilmente spiegato.
Secondo me non è solo chiave psicologica.
No, non ho detto che è solo.
Non ho capito.
Però l'abbiamo sicuramente preparata, le abbiamo messe in difficoltà. Loro probabilmente pensavano di vincere la più facile. Quando si sono trovati in una certa situazione, è subentrata una pressione. Che è stato un nostro alleato, insomma. Poi chiaramente ci sono state tante componenti tecniche che hanno fatto sì. Abbiamo contenuto molto bene Murray, abbiamo annullato il loro gioco di corsa, abbiamo annullato Hopkins quasi, insomma la difesa ha fatto bene.
Sì, la difesa ha fatto un capolavoro tecnico-tattico.
E CJ ha fatto il suo.
Sì, CJ non ha fatto, sostanzialmente non ha fatto turnover. Ha perso quel pallone a fine primo tempo, ma senza danno.
Anche se quando all'inizio del quarto, ho detto Stavilla perdiamo, perché pensavo che quando ci hanno segnato e sono andati a un possesso, ho detto... sono andati
sotto 14 a 12.
A 12, esatto, hanno sbagliato la conversione da due punti. Sì. Con Hopkins. E ecco, in quel momento ho detto, vabbè, poi ci hanno bloccato con la loro difesa. E a 10 minuti alla fine sono entrati in campo, ho detto, vai, ora ci fanno a fettine e vincono. Invece poi è successo l'ottima... quello che è successo è il nostro drive finale, quindi sommato vinca bene, non l'avrei detto.
Non mi ricordo, l'intercetto di Spoon è arrivato sul 14 a 12 o sul 20 a 12? Mi sembra... forse sul 20 a 12, non mi ricordo.
Alla fine è arrivato.
Sì, sul 20 a 12, sul 20 a 12, sì, 20 a 12.
Però è, diciamo che... insomma, abbiamo, non li abbiamo quasi mai sofferti e loro sono sempre stata una squadra che con noi si accoppiava bene.
Ci danno tanta noia loro.
Se non fanno i playoff è un peccato, perché secondo me sono più talentuosi dei Bears, però hanno una difesa, i Bears hanno una difesa più forte.
Se non fanno i playoff spiace veramente tanto.
Anche perché sono veramente in attacco, i Bears sono veramente ridicoli, eh. Cioè, è brutto da dire, mi piace per i tifosi, ma...
dai ragazzi, non mi troccate il Trubi.
No, vabbè, i Bears, se faranno i playoff lo devono al calendario, alla loro grande difesa e
al Trubi.
Sì, al Trubi. E perderanno di 20 contro chiunque incontreranno, penso di sì.
Bah, dai, non so se perdono di 20 con i Saints. I Saints sono capaci di tutto.
Sì, di dargli neanche 40. Anche a quella di piedi.
Anche con Tyson. Sì, quello senz'altro. Però anche di perdere.
Domenica mi sono preso 6 touchdown da Camara in faccia. 60
complimenti.
Bello, sì. Meno male non contava.
Sì.
Se no avrei smesso per sempre col Panther, probabilmente.
Sì, comunque sei arrivato quarto, contava.
No, beh, terzo quarto, sai, sommato contava poco.
Ah, poveri noi.
Complimenti a Fish, Andrea Fish, che ha vinto il nostro fantasy, dobbiamo farglieli perché è sempre un trofeo prestigioso, insomma, il nostro Dynasty è il fantasy per eccellenza dei tifosi dei 49ers in Italia, quindi bisogna complimentarci con chi vince il nostro Dynasty.
Bravo, sì, bravo Andrea, ha vinto il culino d'oro quest'anno, si chiamerà così il trofeo.
Però devo dire la verità, negli anni il ragazzo ha dimostrato di capirci, perché insomma ha draftato Lamar Jackson, ha draftato quest'anno si è preso Diggs quando è andato a Buffalo, insomma il ragazzo
no, ma è bravo, non c'è dubbio, non...
ragazzo in gamba. Abbiamo però avuto giovani promettenti,
ha avuto anche culo che non guasta
sempre,
ci mancherebbe. E facciamo anche, lo so che ti pesa un po' fare questa cosa, questo ossimoro come lo hai definito, facciamo anche i complimenti a Boz che ha vinto il fantasy degli scienziati.
No, quelli sono fantasy di serie B, sono ridati, no, ma che non vanno nemmeno considerati.
No, Boz ha vinto il fantasy degli scienziati e insomma, onore al merito. Bravo Boz.
Complimenti anche ad Antonio che ha vinto quello dei Faithful del gruppo.
Ok, vediamo anche questi attestati di Serie B, ragazzi. Quindi andando avanti, dicevamo dei Saints e dei Bears. E l'altra partita probabilmente potrebbe essere Seattle Rams.
Sì. Potrebbe, sì.
e quell'altra sarebbe Washington contro Tampa.
Sì. No, Washington 3, sì.
Però ragazzi, gli wild card dell'NFC fanno abbastanza ridere, tutti e tre, invece quelli dell'AFC sono bellissimi.
Sì, saranno delle gran belle partite.
Tutte e tre.
Sì.
Perché sono 6-7 squadre. Ah, nota a margine sull'NFL week 17, i Cleveland Browns rischiano di non fare i playoff anche quest'anno. E a me dispiacerebbe.
Sì, poverini, veramente sono.
Perché te sei una
non lo meritano.
10-4 non fai i playoff da 20 anni? Quant'è che non li fanno? 25. Sei 10-4 e giochi con i Jets.
E ti vanno in COVID tutti i ricevitori?
Sì, ma poi perdi perché il tuo quarterback che ha ammesso, che ha fatto delle cagate domenica scorsa, alla fine. Nel momento in cui contava, perdi dai Jets e ti complichi la vita, perché una vittoria con i Jets le avrebbe già dato i playoff matematici, e ora domenica hanno un calendario tostissimo, perché hanno Pittsburgh, se non sbaglio loro,
sì,
e devono vincere e sperare, se non sbaglio, no, devono battere, se battono Pittsburgh forse ce la fanno, ma se non battono
sì,
Pittsburgh
devono sperare,
non hanno chance, se non sbaglio.
No, no, perché sono comunque loro hanno battuto i Colts, devono sperare che i Colts perdano. Allora, però è anche vero che Pittsburgh, voglio dire,
è un po' in crisi.
Sì, sì, sta giocando veramente male.
Ci sono almeno 8 opzioni, perché i Cleveland vanno ai playoff. Dunque,
no, è abbastanza facile.
No, facile non è, però non è una cosa tanto peregrina.
No, poi obiettivamente se non meritano, hanno fatto una buona stagione, e la division è una bellissima division, perché l'hanno fatta anche contro una division con i Ravens e gli Steelers, che hanno fatto una bella stagione. Cincinnati non è l'ultima della pista, insomma, secondo me.
No, sfortunati.
Sfortunati con Barrow, però non è. È una bella division. Probabilmente la più tosta dopo la nostra.
Sì, forse sì. Perché tra...
Comunque lei sì, ha tantissime squadre molto divertenti. A me piace Tennessee molto. Odio i Kansas City Chiefs, ma sono fortissimi. Ottime squadre anche in quelle delle AFC Nord che abbiamo detto. Indianapolis è una brutta cazzo da pelare.
Sì, a me non piace niente come gioco, però la difesa rende.
Sì.
Ma se tu pensi, ci sono tre squadre dell'AFC North, due dell'AFC South, più Kansas City e Buffalo e Miami. Anche una di queste sta fuori ed è un peccato.
Sì, anche Miami, che a me non è mai stata simpatica. Comunque ha fatto una grandissima stagione.
Quest'anno è un bel gioco.
Sì. Poi c'ha Tua e Fitzmagic, che cosa vuoi di più?
Probabilmente se le cose che ha fatto Fitzmagic contro i Raiders le avesse fatte Mahomes, se ne starebbe parlando per settimane, e invece le ha fatte Fitzmagic e sono finite lì. Ma insomma, gli ha fatto vincere una partita, anche quella con i Raiders, incredibile.
Sì, l'avevano persa contro i Ravens, poi c'è i Raiders, poi veramente degli uccelli migratori. Hanno giocato per il field goal, si sono inginocchiati e hanno perso. Giusto così.
Micidiali, veramente, micidiali. A me dispiace perché io sono un simpatizzante, come voi sapete, dei Raiders, però niente da dire, insomma, se lo meritano di uscire. Troppo altalenanti.
Miami potrebbe essere ancora dentro, se vince comunque.
No, Miami secondo me ha cioè anche lei ha buone probabilità. Potrebbe uscire anche Baltimore, potrebbe uscire.
Sì.
I Colts.
Sì, i Colts se vanno a fare i punti con Cleveland sono fuori. Perché hanno perso lo scontro diretto.
Tennessee credo che sia dentro, però non ancora matematica, nemmeno lei.
No.
Esatto.
Roma comincia la DV. Ah no, sì.
È una bellissima bellissimo finale di stagione nei sì.
Assolutamente sì.
Anche se vincono, cioè se perdono di sicuro.
Chi?
Perché Baltimore, se Baltimore loro devono vincere, Baltimore a perdere, Cleveland perdere, Miami perdere.
Ma insomma, si sta fuori con 10 vittorie probabilmente quest'anno dai playoff dell'AFC ed è una
alla faccia di una cosa clamorosa. Aumentando di un posto se andava dentro tutti quanti.
Infatti, no, probabilmente hanno fatto bene.
Vi ricordate l'anno del Candlestick Farewell? Quando Navarro Bowman fece l'intercetto
e chi se lo scorda
e entrammo ai playoff con quella giocata,
sì.
Era l'anno in cui rischiavamo di non andare, era week 16 e se noi avessimo perso quella partita lì ci saremmo trovati in difficoltà con una must win la domenica dopo perché non ci bastavano 10 vittorie quell'anno lì per andare ai playoff con Seattle che ne aveva vinte quanto noi,
sì.
E le altre squadre che avevano c'era un'altra squadra wild card che insomma ci stava dietro e rischiavamo di non farli, invece per fortuna il karma ci ha messo una pezza in quella magica serata.
Sì, sarebbe stato tra l'altro una partita che avremmo veramente buttato nel cesso con Atlanta perché l'avevamo dominata,
clamoroso. Però quando me ne sono viste con Lance Kick recuperato
tra le mani di Bowman, tra l'altro,
era fortemente andata. E invece, per fortuna, è karma.
Pensate che Bowman ha fatto quella giocata che lo rende immortale ai nostri occhi.
Sì, ma la giocata l'ha fatta. Il cornerback, come si chiama?
Brock, mi sembra.
Brock. Lui la pensi altrettanto importante.
Sì, perché lui sostanzialmente ha messo in aria quel pallone che era per, come si chiama, Roddy White, se non ricordo male.
Oh, Douglas. Era per Douglas.
Forse era Douglas, sì. E allora, lui è immortale grazie a quella giocata. Non l'avesse fatta, avesse segnato Atlanta, probabilmente Bowman starebbe ancora giocando.
È vero, perché non saremmo andati a giocare con Seattle a Seattle.
Il destino.
Vabbè, ma non si può dire.
No, non si può dire, però ti rendi conto che.
Ma dai, io sono contento. Non si può dire veramente perché avremmo vinto la settimana dopo, probabilmente l'avremmo fatti lo stesso playoff.
Però sarebbe cambiato tutto.
Vabbè, quello vale per qualunque giocatore, qualunque giocata.
Sì. No, però ti ripeto, io credo che è veramente una sliding door. Tu fai non fai quella giocata che ti rende immortale, perché quella ha segnato l'ultima vittoria al Candlestick. Gli hanno dato un nome a quella giocata come The Catch.
Sì. Certo.
E gli eventi che sono seguiti ti hanno portati a fracassarti il ginocchio e sostanzialmente a finire la carriera. Non la fai, non sei immortale, magari stai ancora giocando.
Ah, forse, chi lo sa. Però insomma noi quell'anno lì eravamo
lasciamo perdere.
E quella partita a Seattle è stata
Dolores.
Bellissima Dolores. Partita,
Terrificante partita.
Se fossimo andati al Super Bowl avremmo incontrato i Broncos, vero?
Li avremmo fatti a due parti.
Sì, esattamente.
Come la, ma proprio prima se ci fossimo andati contro.
Come se fossimo andati nel 2011 contro New England.
Sì,
li avremmo
proprio. Non ho proprio
l'anno e mezzo in cui c'era la squadra del destino.
Noi abbiamo tante squadre del destino che non li ammazzano.
Siamo buoni di cuore.
Ah, paradossalmente l'abbiamo fatto l'altro anno il Super Bowl e non eravamo una squadra assolutamente tanto forte quanto quelle due di cui abbiamo parlato adesso.
Bah, non lo so, Gianluca.
No, easy, non eravamo. Eravamo una squadra forse allenata diversamente e in grado di fare delle cose a livello di schemi in maniera migliore, forse in attacco più talentuosi in attacco, buoni in difesa, molto buoni, ma le due difese di Albo erano sanguinolente, erano delle macchine da guerra.
Erano più assassini.
Eravamo più forti nelle due squadre con Kaepernick e quella del 2011. Eravamo più forti, secondo me, di quella dell'anno scorso. I Niners dell'era Harbo erano più forti dei Niners dell'era Shanahan. Ancora io, un Niners dell'era Shanahan paragonabile a quelle due squadre, faccio fatica.
Però io credo che se giocassero una partita vincerebbe Shanahan.
Non lo so. Io ho in mente la faccia dell'allenatore dei Saints stamattina. Stasera ho i vuoti di memoria. Come si chiama l'allenatore dei
Sean Payton?
Sean Payton. Cioè, ho in mente la sua faccia quando Justin Smith e compagni continuavano a fare una partita eroica, anche se poi alla fine si sbraccò anche in quella partita.
Sì.
Ma si fece una partita eroica, senza attacco quasi, dicevo, una partita con la difesa, sì, contro una macchina a guerra rivestita, che era quell'attacco lì, loro quell'anno, cioè con Jimmy Grant sembrava Hulk,
sì,
Breeze che lanciava di ogni cosa, avevano i due running back, quello che poi è andato a Philadelphia, che ha giocato fino all'anno scorso in la palla
Strolls.
Rose e Thomas, se non sbaglio,
si segnò pure lui.
Sì. Insomma, erano forti. Noi eravamo veramente importanti. Sì. Vabbè, dai, non vuole, sennò poi si va a ricivolare sulla caviglia di Kyle Williams. E allora,
porca puttana maledetta,
noi è il nostro marchio di fame. Si potrebbe chiamare Kyle Williams Ankle questo podcast.
Ma anche no, anche no, stai anche no,
dai, sto scherzando, perché si casca sempre via.
No, torniamo al 2020.
Dai, torniamo. Sono passati 9 anni.
Domenica si apre, dai.
No, sono contento che Chiara, la moglie di Russell Wilson, ha portato Vanessa Bryant e le figlie a sciare questo fine settimana. Ne ho visto ampia documentazione su Instagram.
Sono, cioè, loro escono, hanno 300.000 morti, quanti ce n'hanno in forza, sì, semplice, loro vanno,
sì,
bravo,
sì, sì,
bravi.
E noi ci abbiamo De Luca.
Sì, sì, c'è De Luca.
In compenso, però giochiamo sempre lo State Farm in Arizona, perché la contea di Santa Clara, sì, è in lockdown.
Sì. No, che dobbiamo fare domenica con Seattle? L'abbiamo detto prima. Cioè, ragazzi, non guardate, ci sono tante altre belle partite alle 10:25. Non guardiamole.
Vabbè, ma diciamo, guardate, che noi l'unica motivazione è quella di rompergli le scatole. Cioè, andiamo lì per cercare di non fargli avere il seed, ma minimo avranno un seed 3. Insomma, quindi conta.
Magra consolazione.
Gli fai pochi danni.
Sì. Veramente magrissima consolazione.
Bene, allora andiamo a vedere un po' cosa c'è domenica, dato che ne parlavamo. Quindi, alle 7, Atlanta contro Tampa, anche è abbastanza una partita inutile, no?
Sì, sì.
Beh, all'andata Atlanta vinceva di 24 punti, poi hanno perso.
La mettiamo nel mucchio.
No, perché sono bravi. Ti salutiamo. Ciao Alberto. Hanno del talento. Sì. Ti vogliamo bene, Alberto.
Sempre alle 7 Dallas contro New York Giants per giocarsi la division.
Vabbè, okay, io penso che Washington gioca con Philadelphia. Washington vince e passa lei. Dai,
Giants che vanno a Foxborough contro gli England Patriots.
Chi?
I Jets. Sei.
Ah, i Jets.
Poi c'è Minnesota contro Detroit. Minnesota forse ha ancora speranze di
No, no, mi sa di no.
No, fuori. Fuori.
Minnesota è out. No,
ma giustamente anche, ragazzi. Dai, avete visto quella difesa. E Zimmer è un allenatore difensivo. Secondo me quest'anno non ci dorme.
No, secondo me quest'anno si deve trovare il lavoro, quello è il problema.
Possibilissimo.
Poi una delle partite secondo me clou, Pittsburgh contro Cleveland.
Certo.
Baltimore contro Cincinnati. Però anche Miami contro Buffalo deve essere una bella partita.
Sì, sì, però con poco interesse per la classifica, classifica, insomma, quello. Però Miami ci gioca qualcosa.
Miami, se vince potrebbe essere ancora bene.
Sì, no, è vero. Miami non dà una bella partita.
Sì, Dallas e Buffalo ha vinto la division per la prima volta dal 1995.
Bella squadra. Mi ha fatto uscire la fantasy, mi ha fatto perdere gli Apache, ma bella squadra Buffalo Bills.
Josh Allen ha battuto il record di
Yards di Jim Kelly.
Ha anche fatto più touchdown quest'anno a Foxborough rispetto a Cam Newton, che detta così è veramente brutta per Cam Newton. Però
è una squadra emergente, Buffalo Bills. Josh Allen secondo me è una bella realtà.
Però penso che la cosa più bella che ho letto quest'anno sia che Baker Mayfield è il quarterback di Cleveland che per la prima volta nella storia di Cleveland ha il record di touchdown nello stadio di Cleveland, perché fino a ieri, fino a questa stagione è sempre stato un QB avversario ad avere il record di touchdown. Ovviamente era Roethlisberger per tanto tempo e anche quelle sono brutte cose per un tifoso.
Il giocatore che aveva lanciato più touchdown nello stadio dei Browns era Ben Roethlisberger.
Sì, e prima di lui un altro giocatore che comunque non di Cleveland Brown.
E adesso Mayfield
è superato, che è il terzo anno di gioco.
Baker, com'è che lo perculava l'anno scorso Nick Bosa?
Sì, così più o
meno. Perché avevano giocato uno contro l'altro al college.
Sì, al college, lui aveva piantato l'effigie di Oklahoma sul campo dei Buckeyes.
Esatto.
Torniamo. Alle 10:25, tutto in contemporanea partono. Ci siamo noi a Glendale. Poi c'è Arizona che va a giocare a Los Angeles contro Rams. Indianapolis che ospita i Jacksonville Jaguars, Houston che ospita Tennessee, Denver che ospita Las Vegas, Kansas City che ospita i Chiefs, no, i Kansas City che ospita i Chargers.
Beh, sono tutte partite abbastanza scontate.
Stavo andando perché avanti per quello.
Indianapolis e Tennessee vinceranno, secondo me, le loro rispettive partite.
L'altra non ha niente da dire.
E la vera partita è Cleveland-Pittsburgh, secondo me. Sì. Lì si gioca molto. E Miami-Buffalo, lì si decide i playoff.
Sì, insomma, sono le partite che consiglio di vedere nell'altra fascia oraria.
E Carolina che ospita i Saints. E poi nel serale c'è Washington a Philadelphia. Insomma, sì, anche quest'anno.
Comunque, complimenti alla NFL che anche in quest'anno è riuscita a garantire una stagione regolare valida. E secondo me ha gestito il COVID abbastanza bene. Un po' con le loro paranoie tipiche americane, però devo dire la verità, bene.
Sì, insomma, rivedibili due o tre cose qua e là, però.
Beh, però l'ha portata a casa.
No. Insomma, lo dice uno che è comodamente seduto nel salotto di casa sua.
A differenza di tutti gli altri che hanno dovuto chiudere baracche, burattini, partire, fare le bolle, fare adesso il baseball. Non so come proceda, ma se procede o se non procede. L'NBA è appena partita.
No, sì. Devo dire la verità che gli sport americani hanno trovato un approccio abbastanza valido, secondo me, al discorso. Ora, via, così fatti. Questa è stata domenica, sarà l'ultima partita del 2020.
No, dopo ci sentiamo, che almeno contiamo quello che
succede. Anzi, c'è già stata l'ultima partita del 2020.
Sì.
Domenica saremo già nel 2021.
A meno che non esca un tredicesimo mese del 2020, come
può dare.
In un meme che ho visto circolare in questi giorni e mi ha fatto rabbrividire.
Noi facciamo gli auguri a tutti i nostri faithful
nello stivale oltre
che hanno seguito la nostra squadra,
soprattutto agli amici indiani.
Giusto.
Esatto. Ma invitandoli alla pazienza, perché il tifoso del football deve essere una persona armata di tanta pazienza. Ogni tanto leggo sul gruppo commenti di tifosi magari un po' meno
pazienti,
un po' più recenti di noi, che vorrebbero tutto subito cambiamenti. Purtroppo il football è un'arte che richiede pazienza.
Già. Ai noi.
Bene. Con questo auguriamo un buon anno. Auguro un buon anno a voi. State bene. State a casa.
Grazie.
Grazie
a casa. Io esco a Capodanno.
Ma che stai a casa?
Cosa?
Tutti a casa.
Io posso. Posso. Io vado a casa di mio cugino e ascolteremo il podcast fino alle 10 quando diligentemente tornerò a casa. Ci crede qualcuno?
Domani sera sarà la serata in cui forse faranno qualche controllo per la prima volta nella loro storia. Però domani sera è l'unica serata in cui forse io vedo da noi, per esempio, a parte non c'entra nulla, sto completamente uscendo dai temi. Coprifuoco rispettatissimo, io porto fuori il cane alla sera, non c'è una macchina a giro per la città qui a Pisa, per esempio. Sono tutti super lici.
Ma il tuo cane è Fido o Nilde?
No, il mio cane è Miche.
Ah, ok.
Fido mi ha anche battuto al fantasy quest'anno.
Corengrato.
Capito.
Dai, Gianluigi l'abbiamo salutato, grazie Gianluca, buon anno anche a te.
Grazie a tutti e buon anno.
Ciao.
Da Marocchino Enzo un ringraziamento, un augurio di buon anno e alla prossima. Grazie, ciao.
Avete ascoltato Italia Red and Gold, il primo podcast in italiano dedicato ai San Francisco 49ers. Distribuito da The Cutting Edge, la voce italiana degli sport americani. Rimanete sempre con noi attraverso i nostri social ed i nostri contatti. Mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, seguite il nostro account Twitter, @49ers_Italia_FC. Venite a visitare il nostro canale YouTube, 49ers Italian Fan Club, la casa dei faithful italiani. Presto anche su Twitch. Ascoltateci tramite Alexa con la skill rosso e oro, ma soprattutto, se già non siete membri, entrate a far parte del gruppo Facebook 49ers Italian Fan Club per vivere la vostra passione per i 49ers nella più grande comunità rossa e oro in Italia. 49ers Italian Fan Club è la casa dei faithful italiani.